Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nella preghiera che ho potuto fare mi sono sentito molto coinvolto nella persona di Pietro e quindi anche nella vicenda di questa grande occasione d'essere riconosciuto come discepolo di Gesù. E peraltro questa paura e questo inganno, tutte cose che conosco molto bene, che mi imprigionano nella mia solitudine da Lui, dal Signore. E quindi sento molto il desiderio di chiedere anche l'intercessione e la preghiera di San Pietro oggi, che dunque forse conosce quello che io, in modo più violento e anche più banale, incontro spesso sul mio cammino. E quindi anche nella potenza della sua intercessione, anche noi domandiamo al Signore di essere accolti dalla sua misericordia, mentre desideriamo subito dirgli che lo riconosciamo e che avvertiamo la sua persona, la sua presenza, la sua opera come la potenza dominante della nostra vita, anche quando non lo riconosciamo. E quindi ancora di più ci affidiamo alla misericordia di Dio per la sua preghiera per noi. Dal Vangelo secondo Matteo, al capo 26 del versetto 69, alla fine del capitolo. Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti, dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. È parola del Signore. Come ho detto all'inizio della nostra celebrazione, non posso che riferire a me in modo diretto la parola che abbiamo ascoltato, appunto, per questa esperienza amara che troviamo qualche volta nel nostro cammino, perché ci siamo stati creati, formati, mandati proprio per questo, per poter essere un piccolo segno di riconoscimento, un'umile esaltazione di gioia, un avvertimento di carità per qualcun altro. E poi per questo accerchiamento di inganno, di paura, di cattivo amor proprio e anche di inerzia proprio interiore, ci troviamo ad aver detto dei no dove avevamo l'occasione di pronunciare e manifestare il grande sì della nostra vita, tutto dono, e invece non solo abbiamo combinato un guaio, ma abbiamo proprio anche rifiutato un dono. Ecco, io sento tutto questo nel piccolo dramma del nostro Pietro, che peraltro poi, a partire proprio dal suo pianto, ci dà un aiuto prezioso, evidentemente, perché non è mai una porta chiusa definitivamente, no? Ecco. E quindi possiamo pensare anche a un incidente salutare alla fine, è vero? La speranza di dire non ci casco più, poi, insomma, quello che avverrà, siamo nelle mani di Dio.
Questa mattina ho sentito particolarmente realizzarsi, dico una cosa molto banale, ma la parola che aveva detto Gesù quando, subito prima dell'affermazione di Pietro, e cioè al versetto 30, questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Cioè, proprio questa umiltà di Gesù, questo lasciarsi condurre in questo modo che forse nessuno si aspettava dei suoi discepoli, avrebbe potuto essere motivo di crescita, e invece per come siamo fatti, adesso sempre guardando a me come ci sta indicando Don Giovanni, motivo buono per inciampare, per perdere un'occasione di farsi riconoscere come suoi discepoli, naturalmente intendo.
Ma io sono andata a rileggere quello che dice Santa Teresina rispetto a questo episodio nei Novissima Verba, è una cosa molto semplice però mi sembrava molto bella. Lei dice: capisco benissimo che San Pietro sia caduto, povero San Pietro, s'appoggiava a se stesso invece di appoggiarsi alla forza di Dio. E poi dice: sono sicura che se San Pietro avesse detto umilmente a Gesù: concedetemi, ve ne supplico, la forza di seguirvi fino alla morte, questa forza gli sarebbe stata data subito. Ma no, perché voleva fargli capire la sua debolezza e che, dovendo governare tutta la Chiesa piena di peccatori, bisognava che egli sperimentasse su sé medesimo quello che l'uomo riesce a fare senza l'aiuto di Dio. Prima della sua caduta, nostro Signore gli disse: quando sarai rientrato in te, conferma i tuoi fratelli, cioè mostra loro la debolezza delle forze umane, perché l'hai sperimentata tu stesso.
A me fa sempre molta impressione il crescendo della negazione di Pietro, perché prima si limita a dire non capisco, la seconda volta giura, giurando non conosco quell'uomo, e la terza volta ancora peggio, cominciò a imprecare e a giurare non conosco quell'uomo. Ecco, in proporzione alle accuse, se si può dire accuse, insomma, al fatto che gli altri lo riconoscono, risponde sempre crescendo, forse per la paura che non lo credessero, che non riuscisse a convincerli. Non si spiega, o si spiega parzialmente, questa crescita, questa affermazione sempre più dura, forte, insomma. Vuole veramente convincere che lui non ha niente a che fare con quell'uomo. è una cosa molto grave rispetto alla promessa che aveva fatto e all'impegno, insomma, che si era preso, che sicuramente era sincero, non c'è dubbio della sincerità dell'amore di Pietro verso Gesù, solo che al momento della prova la paura è stata ha suggerito queste risposte così sempre più impegnative, insomma, sempre più decisive, perché la paura ha preso il sopravvento anche sull'affetto che aveva verso Gesù. E mentre gli altri cercano di convincerlo che lui è un seguace di Gesù, che è con lui, e a maggior ragione lui nega sempre più decisamente, insomma, sempre con sempre più forza, fino ad arrivare a giurare e a imprecare. Tanto vuole convincere i suoi avversari.
Forse si può sottolineare anche un'altra cosa in questo crescendo, che però dice per due volte: non conosco quell'uomo. Cioè anche questo un po' fa impressione, perché proprio Pietro, no, capitolo 16, quando gli aveva detto chi sono io per gli uomini, lui, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E mentre queste parole le abbiamo appena trovate come domanda in bocca al sommo sacerdote, quindi tu Cristo, figlio di Dio, per Pietro a questo punto le cose precipitano, cioè non è più il Cristo, il figlio di Dio, ma è diventato uomo, solo uomo, e quindi lui dice io non lo conosco. Sembra che il Vangelo giochi molto su questi bianchi e neri proprio, perché non solo appunto non lo conosce, ma lo confessa semplicemente come uomo. E quindi d'altra parte c'è anche da dire che ieri Gesù a quella domanda del sommo sacerdote dice appunto: tu l'hai detto, d'ora in poi il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra di Dio, certamente richiamando Daniele, quindi con la visione altissima, ecco, del figlio dell'uomo. Però come figlio dell'uomo forse Gesù sta assumendo, ecco, tutta la nostra umanità, se la sta proprio caricando, e quindi c'è anche questo rinnegamento di Pietro, forse appunto lui l'aveva già messo in conto, ecco, proprio per assumerlo, proprio perché è uomo fino in fondo, e forse anche questo c'è, ecco, in questo.
Quando Gesù ha predetto il rinnegamento di Pietro, e ha usato queste parole: tutti voi subirete scandalo o vi scandalizzerete di me in questa notte. Noi usiamo la parola scandalizzarsi come sinonimo di sdegnarsi. Io, quella persona mi ha scandalizzato, noi ci sdegniamo e diciamo quella persona mi ha scandalizzato. Qui si vede che cos'è lo scandalo invece. Non è che l'altro è stata colpa sua per cui io mi sono arrabbiato. Questo è, Gesù usa la parola scandalo per decidere quello che sta per avvenire. E qui vediamo che cosa succede appunto con questo crescendo che già Cecilia ha detto, ha sottolineato. Quasi verrebbe da dire la banalità del male, quasi, nel senso che credo che i motivi di grande timore per Pietro ce ne fossero, non fosse una situazione banale, però passa una serva e lui nega, ne passa un'altra, E lui giura, e poi passa una terza, e lui impreca anche.
Allora, resta poi alla fine anche un sospetto imbarazzante, perché in realtà si ha l'impressione che non fosse un'assemblea compatta quella che c'era lì, e quindi fatta la sua gaffe, poi gli sarà venuta continuamente davanti agli occhi della mente quella ragazzina che faceva la serva, quell'altra serva, quelli che erano lì. E il testo è dispettoso in questo, non consente di cogliere nessun elemento negativo in quelle domande, e quindi erano domande aggressive, erano domande che uscivano invece da una ricerca, erano domande che addirittura nascevano da una certa autorivelazione che Pietro portava con sé. E quindi in qualche modo lo smacco è doppio e triplo, insomma. Il traduttore italiano poteva essere un pochino più fedele, perché al terzo colpo dice il tuo accento ti tradisce, ma poteva dire la tua parlata ti rivela. Ecco, è questo dialettale emiliano romagnolo, fa capire chi sei, insomma. No. E quindi era un riconoscimento, ecco, indubbiamente c'è questo problema, che questa povera gente, che era molto diversa da quella che invece l'aveva denunciato, arrestato, preso con le loro ragioni anche teologico e di potere, questa era evidentemente gente diversa, noi diremmo gente, si potrebbe forse spingere a dire povera gente, ma non è che era l'occasione per lui in quel momento di dare un annuncio. È vero, c'è una sospensione d'animo nel testo, è vero, che in qualche modo sancisce più severamente ancora la situazione di questa cosa, e che quindi spiega bene perché quel piangere amaramente evidentemente diventa un avverbio severo, no? Perché si poteva piangere di commozione, si poteva piangere di sorpresa, lui piange di amarezza. È forse la prima occasione immediata di dare testimonianza e si è perso. È vero. Si ha l'impressione di quella paura che ci fa prigionieri di lei più che delle situazioni, no? È vero, e certe volte poi dopo restiamo stupefatti oltre che scandalizzati di noi stessi, ma perché? Tanto più che, come giustamente è stato ricordato, c'era stato un preavviso, no? E quindi, insomma, è vero, anche quello era successo. E quindi alla fine è interessante, credo importante, un dato di solitudine angosciata che viene inevitabilmente, così è già sanzione per lo sbaglio commesso, quindi va bene, poi si procede, insomma, no? Non c'è un blocco, non c'è un tradimento, siamo molto lontani dalla situazione in cui si trova il povero Giuda che lo vende, è diverso, no? È un capolavoro di fragilità, però è una conferma anche di tante altre vicende del Vangelo indietro, no? Dove Pietro un po' rischia sempre di essere più grande di quello che è, più sicuro di quello che poi in fondo è, e quindi anche un po' imprudente con se stesso, no? Ecco, fosse stato molto più convinto che lui era un poveretto, forse a quel momento lì avrebbe avuto una forza e una tonalità diversa, insomma, no? E quindi sì, io sono grato a questo passaggio del Vangelo, perché mi conferma di chi sono e mi rivela, e nello stesso tempo fa vedere, no, che ci si perde proprio per niente, ecco, questo alla fine di tutto anche il Signore lo sa e lo capisce. E quindi alla fine, no, se è vero che ci sono due tipi di persone in quell'assemblea che è intorno a lui, alla fine lui però in qualche modo fa parte di quella povera gente, è vero che indubbiamente lo cercava. Allora Pietro avrà altra occasione, più di una, per poterlo annunciare e manifestare, certo con un dato di umiltà, secondo me molto interessante, no? Perché quando ci capita di poter testimoniare il Signore, sapendo che pelle di gente siamo e che storia abbiamo alle nostre spalle, è vero, ancora di più tutto appare dono, è vero. Uno che è tutto convinto, ma è anche forte, ha un buon carattere, è coraggioso, gli importa niente di chi quel che gli farebbe, va bene, non sono io. Invece anche a te, con tutte le tue chiusure, i tuoi limiti, è vero, anche questo evidentemente è di pressione alta, no? È un iperteso, insomma, quindi alla fine proprio perde la testa, è vero, anche voi avete notato una crescita nella reazione oppositiva, insomma, no? Poteva prenderla anche più calma, insomma, è vero. E poi è interessante perché avete visto che lui si è seduto ma per andare, no? Sta buon lì, no? Invece no, è chiaro, insomma, no? C'è tutta una tensione, insomma. Questa tensione esiste, no? È inutile nascondersela, no? Moltissime volte, anche quando uno dice no, ma io vi voglio parlare in termini di laicità. Eh sì, è perché invece la terminologia evangelica in quel momento lì ti sembra pericolosetta, insomma, e quindi ti ripari, è vero? Quindi è un testo molto adatto per me per mettere in evidenza tutte le mie vigliaccherie, insomma, è vero? In fondo però è tutto alla fine in un clima di affettuosità, insomma, ecco, io penso che lui si porti via un ricordo positivo e delle tue donne e anche di quell'altra gente, insomma, no? Che gli aveva detto, ma la tua parlata ti rivela, no? Potevano sentirsi vicini e lì lui l'ha impedito.